nella sala del Tiepolo. Non è tutto qui il pubblico di questa giornata speciale. È virtualmente presente, collegato via Zoom con Slash Radio Web, la radio nazionale dei ciechi. Seguirà questa parte di pubblico la mattina di oggi, tutti quelli che non sono potuti venire perché è giornata di sciopero. In realtà sono tutti presentissimi. Il Tiepolo a metà del Settecento ha affrescato qui la storia di Marco Antonio e Cleopatra ed è un ambiente gremito di soldati, marinai, servitori, musici, superbi levrieri, cavalli, però l'affresco più bello siete voi qui in presenza e lontani, ma ugualmente in presenza perché siete un affresco vivente. Davide Cervellin mi ha messo in mano a un certo punto un papiro, ma è un fenomeno questo, mi ha catechizzato per 20 minuti per dirmi cosa dovessi leggere, non leggere. Ma lui all'inizio non ci si è mica messo. E allora cerchiamo di rimediare. Intanto è uno a cui non bastava essere intraprendente perché coltiva pure una ironica irriverenza. Allora, per vincere preventivamente l'eventuale resistenza, ma non si può mica dire no a quest'uomo, mi fa, davanti a qualche dubbio, mi fido ciecamente. Cosa volete dire a una persona così? Però, ecco, in sintonia con questo suo spirito, viene da dire che anche questo progetto è davvero visionario e viene portato avanti per il quinto anno ed è mosso dall'idea, qui cito il suo papiro, che è vincente mettere insieme le buone idee con il fare, cioè metterle in pratica, che si parte da una necessità, da una fragilità, ma questa diventa un'occasione. E che le soluzioni, quando si trovano, riempiono di senso la vita, perché danno autonomia e permettono anche a chi si trova in condizioni di fragilità di esprimere il suo progetto di vita attraverso le forme creative che sa trovare in se stesso e con gli ausili che lo possono sostenere, gli possono far fare dei grandi balzi, rimuovere o ridurre i limiti. Questo è quello che fa l'azienda, anche la Tiflo System, Tiflos in greco vuol dire cieco, che Davide Cervellini ha messo in piedi, la fondazione che ha ispirato questo premio, intitolata al ricordo di Lucia Guderzo, insieme Lucia e Davide hanno coltivato nel tempo questa concreta utopia. E affianca alla Fondazione Lucia Guderzo la Fondazione Lega del Filo d'Oro dalle Marche di Osimo si sta espandendo ormai, ha raggiunto già metà delle regioni italiane. La Fondazione Guderzo e la Fondazione Lega del Filo d'Oro vi danno il benvenuto a questa giornata che vuole premiare l'impegno di chi quegli ostacoli cerca con tutte le forze, in tutti i modi possibili, di rimuoverli. In questa quinta edizione del premio Angelo Ferro, che è stato un imprenditore della fragilità, che affianca alle due fondazioni anche l'associazione Paolo Rizzi, che collabora alla realizzazione del premio e vorrei che Rina D'Ancanton, che ne è stata presidente, dicesse due parole di saluto perché è qui la sala del Tiepolo. Rina, puoi dire qualche parola anche tu? Aspettiamo che venga al tavolo. Eccoti, Rina, ti lascio il posto. Qui, posto mio, qui.
No, due
Sì.
parole
No,
soltanto,
perché
no?
ci vuole, devi dire al microfono, perciò devi metterti qua.
Tempo di sedermi, grazie. Grazie Luca. Buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti malgrado quella difficoltà del trasporto che oggi purtroppo, vero, coinvolge tutti. Sono qui a rappresentare l'Associazione Paolo Rizzi, il nostro presidente Pier Giorgio Barolli, che saluta nell'impossibilità di essere presente, ma presente come associazione, nel ringraziare soprattutto Davide Cervelin per l'impegno che mette in questo suo operare, sia rivolto ai bambini. Una delle cose molto delicate, no? Su cui è molto impegnato, e sia poi per tutte le altre fasce di età. L'inclusione è un aspetto delicato e che ha bisogno naturalmente di essere sostenuto, sostenuto sempre da tutti e condiviso in modo che, ecco, ci sia un supporto per chi vive questo problema, questa difficoltà. Io non mi dilungo, ci sono altre persone che avranno cose sicuramente importanti da testimoniare, da raccontare. Vi ringrazio per essere intervenuti e grazie Davide per tutto quello che fai.
Grazie a te.
Grazie.
È arrivato un messaggio del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per questa giornata del premio Angelo Ferro e lo leggiamo. È indirizzato a Davide Cervellin, ma è esteso a tutti quelli che hanno collaborato all'organizzazione del premio. Pregiatissimo presidente Davide Cervellin, Fondazione Lucia Guderzo, ringraziandola per il gentile invito, come già comunicato dalla mia segreteria, non potrò partecipare alla cerimonia di premiazione della quinta edizione del premio Angelo Ferro 2024 a causa di concomitanti impegni istituzionali. Affido pertanto a queste righe il mio plauso per l'iniziativa promossa dalla Fondazione Lucia Guderzo e dalla Lega del Filo d'Oro, perdonatemi, di premiare coloro che si sono adoperati nella vita civile ed economica a favore dell'inclusività e dell'integrazione sociale. Il premio, ispirato alla figura di Angelo Ferro, scrive ancora il presidente Zaia, riconosce il lavoro di chi si prodiga per rimuovere quegli ostacoli che possono spingere ai margini le persone, come la disabilità, il censo, l'età, la salute. Seguire il percorso dettato da Angelo Ferro significa essere attenti alle dinamiche sociali e rimuovere quelle barriere che possono impedire la piena realizzazione dell'individuo nella comunità. Mi congratulo quindi con i premiati e rivolgo a tutti i presenti i miei cordiali saluti. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Tra poco conosceremo i tre premiati, li conosceremo meglio. Viene in mente anche una coincidenza particolare che in realtà è voluta, che la cerimonia di conferimento del premio si tenga in questo giorno, il 13 dicembre, Santa Lucia. Per chi crede religiosamente o laicamente nei segni, è una circostanza piena di significato, anche perché proprio qui, accanto a Palazzo Labia, fa angolo con la sede regionale della RAI per il Veneto, c'è la chiesa dei Santi Geremia e Lucia, che i veneziani sanno bene, ma forse anche altri, custodisce la reliquia della Santa di Siracusa. Come si è arrivata fin qui, lo si comprende nella storia stessa dei veneziani, che erano anche un po' predoni, trafficavano reliquie, ma anche le trafugavano, come hanno fatto con il corpo del santo patrono, l'Evangelista Marco. Perché? Perché le reliquie davano prestigio, suscitavano pellegrinaggi, quindi un turismo religioso, diremmo così, alla vigilia del Giubileo, quindi denaro. Okay. Però, anche se il movente profondo non era soltanto devozionale, ma anche economico, la presenza della reliquia, quella che tradizionalmente è considerata la reliquia del corpo della Santa, qui accanto a noi, in qualche modo ci mette dentro come una lunga corrente d'amore, questo filo d'oro che ci lega tutti, una rete di relazioni che ci fa riconoscere come comunità, che ci fa sentire un po' meno soli nell'universo. Adesso lascio la parola ad Angelo Ferro, a cui è intitolato questo premio. È stato anche lui un visionario, imprenditore, un docente, un amministratore, un visionario come Sabina Santilli che 60 anni fa ha fondato la Lega del Filo d'Oro. E lo facciamo parlare Angelo Ferro attraverso la voce del professor Mario Bertolissi, che lo ha conosciuto ed è professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Padova. Per cui gli chiedo di venire. Ecco. No, no, forse ecco, o riusciamo noi a portare il microfono
Sì.
verso di
Lo
lei o deve venire lei da me.
spostiamo qua.
Sì, sono particolarmente lieto di questa opportunità. Non ho grandi discorsi da fare, ma dirò qualche pensiero in croce. E è già stato ricordato un istante fa che Angelo era un visionario. Sì, un visionario, era una persona che aveva la vista lunga, era capace di decodificare l'esperienza quotidiana e trasformarla in azioni che andavano al di là di quello che normalmente uno vede. Era implacabile nella sua attività, perché io mi ricordo che ero, collaborando con lui, in servizio permanente effettivo 24 su 24, 7 giorni alla settimana e soprattutto, oserei dire, la domenica. Ecco, mi sono fatto questa domanda, cercando di riprenderlo e collocarlo nell'anno di grazia sullo scorcio finale del 2024. Ecco, che cosa avrebbe da dirci? Beh, io mi sento di fare questo rilievo, è più vivo lui che non c'è più, di tanti che ci sono, ma non sono vivi, o meglio, vegetano. È così, è inutile raccontarci delle favole e dire che ogni tempo ha le sue luci e le sue ombre. Ecco, lo so benissimo che nel secolo passato ci sono state due guerre mondiali, ma pare che non ne abbiamo inteso il senso, tanto per dirne una, e quindi si finisce per replicare quello che è già accaduto. Ecco, Angelo, ad esempio, e qui ovviamente si risente del fatto che io mi sono occupato tutta la vita di Costituzione e di diritto, facendo anche l'avvocato, e ho avuto dinanzi a me giovani in continuazione. Ecco, Angelo, se vi ricordate, quando tra le varie sue iniziative ha deciso di occuparsi dell'anzianità. Ha pensato di mettere bene, di mettere vicino agli anziani i bambini, quelli che erano appena nati, cioè l'alfa e l'omega insieme. Provate a chiedere voi adesso, salendo un po' negli anni, a che cosa pensano i giovani delle vecchie generazioni. Guardate che c'è uno scollamento, per non dire una separazione che ha prodotto e produce un risentimento che non va demonizzato, ma deve essere capito perché ha le sue ragioni. Dicevo, ci troviamo di fronte a uno scollamento che, nelle migliori delle ipotesi, vede due convogli viaggiare su binari che sono binari paralleli, destinati ad un incontrarsi. Angelo aveva pensato di valorizzare in massimo grado la persona che progrediva nell'età, mettendola vicino ai giovani e creando questi contatti straordinari. Tutte queste cose, per poter dopo produrre frutto, hanno bisogno di avere gente lungimirante, dedita, appassionata, idealmente motivata, eticamente motivata come lui. Perché parliamoci chiaro. Che uno potesse anche dire che Angelo trovava una grande soddisfazione in quel che faceva, non è un esimente per dire che quel che faceva non gli costava assolutamente nulla, perché conosciamo questo argomento, no? Il punto è che la sua era sempre una proiezione costante verso il prossimo. Questo è, può piacere o non piacere, è qui. E qui entriamo, intercettiamo quella solidarietà di cui si parla anche da parte dei nostri governanti, dei giudici, no? Quotidianamente, che si risolve in una parola senza seguito, perché in realtà le cose progrediscono in una direzione non opportuna. E allora che cosa è che si può fare? Dico io così, in questi tempi, perché mi faccio l'esame di coscienza. Noi in questi tempi possiamo, credo, tenere accesa la fiammella. Una fiammella, non possiamo pensare di cambiare l'ordine delle cose, sarebbe velleitario o anche presuntuoso. Però arriverà qualcuno che ad un certo punto ha bisogno di un po' di luce, avrà un cero, troverà la fiammella per poterlo accenderle. E nella Costituzione, non mi piace declamarla come si fa quasi quotidianamente, per cui tutti i salmi finiscono in gloria, in realtà, diciamocelo francamente, quando sentite certi discorsi si capisce subito che qualcuno l'ha scritto, quello che legge potrebbe leggere qualsiasi altra cosa, tra chi legge e il testo non c'è nessun nesso, perché è retorica allo stato puro, anche perché altrimenti non si continuerebbe a dire ogni giorno sempre le stesse cose, e evitando di constatare che in fondo avremmo potuto tutelare meglio le conquiste che sono state fatte, non da noi, ma da quelli che ci hanno preceduto, perché noi oggi stiamo sprecando quello che è stato conquistato da altri, dobbiamo saperlo. È anche spiegabile che accadano queste cose, no? Se tu non ci hai messo niente, e beh, aveva scritto un giorno un illustre professore, tra l'altro di diritto, prendendo un'espressione da Hannah Arendt, il diritto di avere diritti. Il diritto di avere diritti. Col diritto di avere diritti, dov'è che si va, secondo voi? Non si va da nessuna parte, perché capisco il senso che poteva avere nel discorso alla costruire, ma mi rendo conto che nel tempo delle semplificazioni rimane soltanto la massima che uno ha il diritto di avere, giusto? E di non dare mai niente, mentre, ecco, Angelo era uno che rinnovava quotidianamente il patto costituzionale con le cose che faceva. La Costituzione, le regole della convivenza civile, non stanno in piedi perché sono scritte su un testo, stanno in piedi e si reggono se sono innervate all'interno della società. E naturalmente, se questo non accade, la carta rimane un pezzo di carta. E allora quali sono le parole che attraversavano la sua vita quotidiana, per quello che, mentre ne faceva uno che l'ha frequentato, lo sa, ne stava già pensando 100, sia ben chiaro, perché era così, era un insoddisfatto perennemente. Ovviamente, come tutti coloro che sono dominati da forti idealità, non vedono poi la realtà e le miserie, e sono destinati anche a scontrarsi con lo scacco della miseria umana. Non c'è niente da fare, questa è una condanna che segue. Ma io qui dico, no, la Costituzione, articolo, il lavoro, non aggiungo altro, che problemi ci sono oggi dal punto di vista del lavoro? A che cosa serve il lavoro? E forse è la disposizione che a me piace di più tra quelle che ci sono, perché non è retorica, ma è fondata saldamente nella realtà. E dice così: il lavoratore, qui lavoratore non è il lavoratore Ciputti rispetto al datore di lavoro, tutti sono lavoratori, ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, e in ogni caso è sufficiente. Pensate alle condizioni in cui oggi ci troviamo, che cominciamo ad avvertire, ma rispetto alle quali non siamo ancora del tutto consapevoli, perché pensiamo che ci sia sempre lo stellone che ci salva. E in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, dove la parola che conta non è la parola libertà, perché la libertà priva della dignità o priva dei mezzi di sussistenza equivale alla libertà di scegliere l'albero cui impiccarsi. La parola che conta, quella che riassume il mistero, il problema dell'uomo, è la parola dignità. Ed è questo il senso della dignità che io credo sia stato perso e che viene ravvivato continuamente da chi invece guarda in questa prospettiva, in queste prospettive, ed è ancora in grado, si sente in grado, si sente motivato per avviare iniziative come quelle di cui stiamo qui parlando, perché Davide Ceverdin è un fenomeno. E la signora che ha parlato prima e che ci ha ricordato l'iniziativa del Filo d'Oro, io sono convinto che il paese si regge su questo, su una infinità di azioni che moltitudini di persone danno gratuitamente. Quando vedo girare una croce rossa, una croce verde e vedo quello lì che ha finito il suo orario di lavoro e sta girando, ecco, io mi domando, ma in Parlamento perché non proiettate ogni tanto un filmato di questo genere? Perché dovreste vergognarvi per quello che dite, per come vi presentate, per la mancanza di dignità che avete? Io mi sento offeso come cittadino. Come posso dire, ho una capitale che non è degna di me? Scusate, io sono friulano, sono un po' ordinato. Udine è pulita. Non si buttano le carte per terra, a casa. Sì, a casa puoi anche buttare, ma fuori no, perché fuori siamo nello spazio che è di tutti. Perso questo senso, rimane la solitudine. Rimangono le criticità, rimangono le fragilità, cosiddette. Sono tutte parole che non so neanche io che cosa dire. Ah, sei fragile, siete fragili. Perché siete fragili? Perché non fate qualche cosa gratuitamente? Vedrete che la fragilità si dissolve perché cominciate a dare uno scopo alla vita. Basta, non voglio andare oltre. Penso di aver detto di Angelo, che era poi tra l'altro un fenomeno, chi l'ha conosciuto lo sa, era una bomba atomica che esplodeva continuamente. Ecco, chiudo dicendo così, semplicemente, lo abbino, perché qua bisogna sempre avere qualcuno, il santo patrono, qualcuno da citare, altrimenti non fuoriamo così l'impressione, diciamo, l'ascolto anche di chi attendono qualche parola di orientamento. E era Oswald che diceva: senza utopie non si va da nessuna parte. Ed è verissimo. Senza utopie, senza sogni, non puoi fare assolutamente nulla. Chi sogna oggi? Ditemi per favore chi sogna. Riuscite ad essere qualcuno che vi dà l'idea che sta sognando qualcosa? Perché il sogno è il sogno di un desiderio, è il segno di una soddisfazione costante. Questo è, esiste. È tutto a parte. Io che voglio, se volete, rivolgo contro me stesso la critica e dico che io sono il più piatto, il più insensibile, il più votato alle cose miserabili. Va bene. Quando ho detto questo, quindi, ecco, ho però il diritto anche di dire: io sono così, sono il peggiore, ma guardate che voi siete in mia compagnia. Ecco, la metto in questo modo. E tuttavia, nel momento in cui si notano queste cose, avevo accennato prima. Eh sì, c'è il problema della miseria dell'uomo. E la miseria dell'uomo è quella che è, con la quale bisogna fare i conti quotidianamente. La cosa più bella che io ho letto in vita mia si trova a questo proposito, perché sono molti che predicano e fanno credere che l'uomo sia una creatura immacolata. E non è così? Non ci sono dubbi. E allora io mi faccio la domanda: ma a chi state parlando? Diceva Sant'Agostino che anche i bambini non peccano qui, hanno un possunto, ma appena possunto peccano. Avete capito? Pessimismo agostiniano. Cioè, ecco, traduco se per caso qualcuno così è lontano dal latino. Diceva Sant'Agostino: anche i bambini non peccano. Perché non possono? Ma appena possono peccano. Perché la natura umana è fatta in questo modo. E dicevo, nei fratelli Karamazov di Dostoevskij, lo proietto alla fine per dire che tutti questi entusiasmi, queste cose straordinarie hanno bisogno di avere una grande continuità, una dedizione, tenendo conto del fatto poi che noi siamo quello che siamo. E Dostoevskij, in questo pezzo, che credo sarebbe piaciuto, è piaciuto quando l'ha letto ad Angelo, anche perché riflette un incontro tra Alyosha, che era il giovane, l'espressione del bene, e lo stare Zosima, insomma, che era l'uomo religioso, e gli dice: insegnami a pregare. E in questo discorso gli dice: stare zosima, guarda gli animali, guarda, guarda, guarda che meraviglia, guarda il bue, guarda il cavallo, guarda la loro mansuetudine e aggiunge, perché tutto al mondo è perfetto, tutto innocente meno l'uomo. E Cristo è con loro prima che con lui. Penso che ci sia da riflettere, perché se devo dire, Angelo assomigliava di più al bue e al cavallo piuttosto che all'uomo.
Eccoci qua. Ecco di nuovo il microfono della radio che tra poco ritroveremo sul palco della premiazione. Mario Bertolì si è tratteggiato il ritratto di una persona che è mancata nel 2016, ma è qui non soltanto nell'intitolazione del premio, è qui nell'esempio, nella strada che ha tracciato questo imprenditore, questo lavoratore, dicevamo, della fragilità, ma anche dell'utopia. E fra le concrete utopie che Davide Cervellini e Lucia Guderzo hanno messo al mondo, c'era, mi viene in mente, c'è anche il centro Efesto, di cui Angelo Ferro è stato uno dei soci fondatori, vero Davide? E questo centro Efesto sviluppa, no, buone idee, buone pratiche per rimuovere gli ostacoli che impediscono appunto a chi ha una qualche forma di disabilità di realizzarsi pienamente. È interessante che l'abbiano intitolato ad Efesto, perché forse non ci avevo mai pensato. C'è un bel libro in edicola che è appena uscito della Paola Mastrocola, dedicato a questo Dio un po' negletto nell'Olimpo.
Disabile.
È l'unico Dio che lavora. Il
Ed è
Dio
disabile.
fa, ed è disabile, ed ha una forma di disabilità, mi suggerisce Davide, perché è zoppo. Allora, questo significa che almeno in linea teorica, poi nella realtà probabilmente le cose erano ben diverse, però c'era questo intento nella testa degli antichi greci di riconoscere una dignità, un diritto di cittadinanza anche a chi nasce o si ritrova nel corso della vita in una condizione di disabilità. Adesso sentiremo una riflessione della professoressa Barbara Arfè, che insegna all'Università di Padova psicologia dell'educazione, difficoltà e disabilità dell'apprendimento ed è per l'Ateneo di Padova delegata all'inclusione e alle varie forme di disabilità. Ci pare di capire che di questi tempi qualcuno stia tornando ad accarezzare l'idea delle classi speciali. L'Italia ha delle buone leggi, no? Ci ricordava la Costituzione, spesso a sproposito citata, no? Il professor Bertolissi. Sappiamo che abbiamo fatto grandi passi in avanti nell'applicazione anche di queste buone leggi, ma molto resta ancora da fare. Cosa fa l'università? Che distanza misura lei tra il riconoscimento, no? Di un Dio della disabilità, Efesto, e la prassi quotidiana, professoressa? Parli col microfono là.
Sì. Anzitutto volevo davvero ringraziarvi perché in un mondo che corre, il mondo universitario, chi lo frequenta e chi l'ha frequentato sa, è un mondo caotico che corre, in cui abbiamo davvero poche occasioni di fermarci, ascoltare, riflettere. E dare un peso, non un senso, un peso alle parole. Ecco, queste occasioni rarissime, sono estremamente preziose anche per chi come me lavora tutti i giorni, al servizio di un Ateneo che è un mega Ateneo dove, rincorre i piccoli problemi, quelli di ordine pratico, rincorre il tentativo, perché spesso è una rincorsa, è un'azione continuamente di miglioramento, di perfezione e anche di grande insoddisfazione, ha ragione lei, di grande disagio. Ma Qualche tempo fa mi capitò di vedere un bellissimo intervento di uno psicanalista. Io non sono una psicologa clinica, non amo tantissimo questo approccio, però mi colpì tantissimo perché spiegava bene in modo molto semplice come il disagio e l'insoddisfazione che tutti cerchiamo di evitare in realtà siano dei momenti fondamentali per crescere. Noi non cambieremmo mai se non provassimo un disagio, un'insoddisfazione. E quando io penso al disagio e all'insoddisfazione legata al tema della disabilità, delle difficoltà che i nostri studenti hanno, certo penso alle loro difficoltà, ai loro problemi, alle loro disabilità, ma penso molto di più alle nostre, alle mie, al mio disagio, alla mia insoddisfazione, al mio senso di incompletezza, di incapacità, di impreparazione rispetto a quello che per esempio è l'accessibilità in un ateneo, dovrebbe essere l'accessibilità in un ateneo. Sono processi. Io insisto sempre, anche quando parlo in occasioni pubbliche o quando vedo il rischio che trascrivano quello che dico. Attenzione, noi non siamo perfetti. Noi Ateneo non siamo perfetti e probabilmente non lo saremo mai. Sarei già felice se riuscissimo piano piano a migliorare. Questo è il processo che dobbiamo cercare di perseguire, perché è vero, siamo lontanissimi e ci stiamo sempre più allontanando dal bellissimo modello delle classi in cui davvero il bambino con disabilità, io parlo da psicologa dell'educazione, è un compagno di classe. La mia prima esperienza con la disabilità, e qui vado a braccio, l'ho avuta a 7 anni. Un compagno di classe con sindrome di Down, e all'epoca erano gli anni 70, non avevamo l'insegnante di sostegno. E la maestra me lo affidò. Io perdevo parecchio delle lezioni, ma mi sentivo importantissima nella classe perché avevo un compito. E oggi questo bambino è un adulto, Fabio. Io ho visto crescere moltissimi miei compagni di scuola elementare, come tutti voi, e tutti sappiamo che alcuni di loro hanno avuto storie molto infelici, qualche volta partendo da posizioni anche di privilegio. Ecco, Fabio è una persona realizzata e felice. Fabio è una persona che prende l'autobus tutti i giorni per andare a lavorare a Genova, io sono ligure, e l'autista non parte sino a che Fabio non è arrivato. Mi è capitato di incontrarlo in autobus e mi ha snobbata perché era diventato più importante di me in quel contesto. E questo è quello che dobbiamo sperare. E questo sì richiede tecniche, richiede processi di cambiamento, richiede leggi, richiede l'applicazione delle leggi, richiede un cambiamento anche di mentalità, perché noi siamo tanto arroganti quando continuiamo a parlare di inclusione, tra l'altro un termine che a me piace pochissimo. E ne parliamo in maniera retorica. E basterebbe conoscere le persone che io ringrazio Lorenzo Martini che mi ha invitato, Davide Cervellin che ho incontrato oggi. Basterebbe pensare che la disabilità non è un tema che richiede una specializzazione. Pensare che la fragilità non è una cosa che appartiene a qualche categoria di persone o a uno o due persone in un'aula universitaria. La fragilità è di tutti noi. Tanti anni fa, siccome sono state fatte molte citazioni, e se qualcuno di voi va a cercarlo, non lo trova in libreria, ma è un bellissimo libro che io vi consiglio di leggere. Mio padre, grandissimo lettore, mi regalò un libro che io lessi a distanza di tanti anni, L'euforia perpetua. Noi viviamo in una società
in cui siamo obbligati ad essere sempre felici, a riscontrare continui successi. E questa è una gabbia per tutti. La esperienza che io sto facendo, che i tutor in università fanno dei nostri ragazzi con disabilità di diverso tipo, si va dal disturbo di spettro autistico a disabilità sensoriali, motorie e tante volte anche multiple, è un'esperienza estremamente importante perché ci riporta alla carne delle cose, ci riporta alla realtà, ci riporta alla libertà di essere imperfetti, di non dover sempre essere felici, di non dover sempre fingere che vada tutto bene. E concludo con un cenno agli studenti universitari. Proprio l'altro ieri, una studentessa che abbiamo coinvolto in un video per il settore inclusione, era un video sull'accessibilità, affardita, è una delle protagoniste. Lei è una studentessa con ipovisione, è una studentessa di psicologia. Mi è capitato di incontrarla nel corso di questi anni diverse volte perché qualche volta mi chiedeva un aiuto, un consiglio. Si è mossa sempre in maniera molto, molto cauta e ha ottenuto una laurea meritatissima e a detta di tutti, anche con ottimi risultati. Scrive l'altro ieri per ringraziarci. E qui ci tengo a dire, non è che il settore inclusione riceva tantissimi ringraziamenti, spesso riceviamo critiche ed è normale. Scrive per ringraziarci del percorso che ha fatto, ha terminato, adesso inizierà con una scuola di specializzazione, ha capito che può essere un'ottima psicologa e lo sarà certamente. E le rispondo onestamente, grazie a te, dell'esempio, ma a tutti noi. Non solo ai compagni di studio, non solo ai 150 ragazzi che avrà incontrato in aula tutti i giorni, a tutti noi, anche a noi del settore inclusione, anche alla delegata all'inclusione, perché quando una persona col sorriso, un passo dopo l'altro, con sorriso, modestia ed umiltà, conquista la sua vetta, è un esempio. Io vorrei vederne tanti di questi esempi. Questa è la motivazione di un Ateneo che vuole migliorare e che prova quello stato di disagio che è giusto provare perché non siamo perfetti. Grazie.
Nessuno lo è, e ce lo ha ben ricordato la professoressa Barbara Arfè, che insegna, forse prima non l'ho detto bene, all'Università di Padova, psicologia dell'educazione, difficoltà e disturbi dell'apprendimento. Ci ha ricordato anche che siamo tutti più o meno fragili, anche se magari non vogliamo riconoscerlo. Una verità grande questa, che ci accomuna tutti nella nostra condizione umana, per quanto sia una verità a volte per qualcuno sfuggente, no? E questa fragilità va insieme all'idea di una dignità, quella che ricordava il professor Bertolissi prima, senza la quale la libertà è una parola vuota. In effetti. Il premio Angelo Ferro è rappresentato da una statuetta immaginata da un artigiano di Spinea nel Veneziano, Luciano Brollo. È un angelo, richiama il nome di Angelo Ferro, una sorta di laico umanissimo angelo custode delle nostre fragilità, come lo sono anche i tre premiati con le loro storie, storie straordinarie, così le ha chiamate Davide Cervellin, di persone normali. Allora, cominciamo con la storia della prima premiata, che è Luisa Bartolucci. Lasciamo la presentazione al presidente della Fondazione Lucia Guderzo, Davide Cervellini. Davide.
Luisa è proprio quella persona che se Angelo avesse conosciuto l'avrebbe voluta accanto nelle sue iniziative, perché è una persona indomita, è una persona coraggiosa, è una persona che ha la capacità di leggere la realtà e di trovare dei modi per far sì che questa realtà abbia un po' più di benessere per le persone. È stata tra le prime donne non vedenti a assurgere a livelli alti dell'Organizzazione Nazionale dei Ciechi come componente della direzione dell'Unione Italiana Ciechi, appunto. Ha creato, occupandosi, non solo perché donna, ma proprio perché donna sensibile delle questioni femminili, e quindi ha portato all'attenzione di un pubblico vasto le istanze, i bisogni, le particolarità delle necessità delle donne non vedenti, creando anche e pubblicando una rivista dedicata a questi argomenti. E poi ha avuto una grande intuizione, che è stata quella di capire che oggi noi viviamo non più nell'era industriale, manco che manco nell'era primaria dell'agricoltura, ma viviamo nell'era della comunicazione. E troppo spesso le persone che diventano cieche, e diventano cieche o con grossi problemi di vista quando sono anziane, hanno problemi di comunicazione e hanno problemi di solitudine. E da qui la sua grande idea di fare una radio per le persone non vedenti, che fosse una radio di informazione, una radio di cultura, una radio di musica. E devo dire che quando ho usato prima la parola cultura, una radio dove sia possibile ancora ascoltare la lettura di un bel libro, un'opera teatrale, oltre naturalmente a tutte le informazioni dei tempi moderni. Slash Radio Web è nata, si è sviluppata sotto la sua direzione e ha creato un grande movimento che ha rotto innanzitutto tantissime solitudini, ha portato la gente che non partecipava alla vita sociale ad aver bisogno di aggregarsi, di uscire di casa, mi verrebbe da dire di vivere. Per tutte queste cose la commissione composta dal consiglio, dei membri del consiglio della Fondazione Lucio Guderzo e dei membri del consiglio della Lega del Filo d'Oro ha ritenuto importante e utile proporre il premio Angelo Ferro per Luisa Bartolucci.
Adesso, Davide, tu che sei il regista occulto di questa premiazione, dimmi se andiamo bene. Io leggo la motivazione e poi chiamiamo a premiare Lucia e daremo Luisa e daremo una parola anche a lei, Lucia. Oggi nel giorno di Santa Lucia sono tutti Lucia. Premio Angelo Ferro 2024, conferito a Luisa Bartolucci, protagonista nella comunicazione, la musica e le parole come occasione di informazione e intrattenimento che squarciano l'isolamento di chi non vede, per aver realizzato con Slash Radio Web, con cui siamo collegati, il primo strumento di informazione e di intrattenimento rivolto prevalentemente ai ciechi, agli ipovedenti, creando rubriche su vari temi che hanno permesso alla radio di raggiungere in pochi anni l'attenzione e il consenso di migliaia di assidui ascoltatori. Con la sua direzione, Slash Radio Web si è trasformata in uno strumento coinvolgente che ha portato alla partecipazione attiva di molte persone, prima isolate e sole. Fondatrice di una rivista femminile che tocca il grande nodo delle pari opportunità. Premia
Allora, Fred.
Luisa Bartoletti, Terenzio Borgo, che vogliamo vedere qua, è il presidente di AproLav, l'associazione produttori latte del Veneto, che è anche sponsor del premio.
Facciamo venire
Venga.
Luisa. Luisa.
Ecco, Terenzio, vuole dire qualche cosa? Beh, magari venga qua vicino anche al microfono, anche quello della radio. Ecco.
Non è semplice per un imprenditore agricolo partire dal mattino dalla sua azienda e pensare chissà se Davide deve fare quattro parole che lui dovreste dire dopo gli interventi qualificati. Non è facilissimo, però ci provo. Io mi sento veramente onorato per quello che mi rappresento a essere qua a consigliare un evento così importante e questo dà un valore alla gente che lavora nel mio gruppo. Io vi ringrazio veramente per gli insegnamenti che potete dare alle persone che non conoscono certe realtà. Ho avuto la fortuna di conoscere Daniel Cervellin nel nostro evento, il più importante a livello nazionale, quello che dice al mondo per quello che riguarda la tecnica seria, che la ZUSA abbia avuto la sua sorpresa. E ho capito quanto cuore c'è anche all'interno di un'organizzazione che ci riesce a far crescere esponenzialmente, ma forse è proprio per questo, per il cuore che diamo e per la manifestazione. Che siamo riusciti ad arrivare a tanto. Città della Speranza, con sorella, Life Insight, con Leonardo Daniele, con i bambini autistici, Proletti, ma se non mi direi, quest'anno anche l'istituto di ricerca che è nato a Padova per diabetici bambini, diabete infantile, con la ricerca delle cellule pancreatiche, la cosa unica in Italia, forse al mondo, e essere a presiedere. Un evento così, con persone così importanti, dà sicuramente un ma soprattutto importante, Davide Cervellin, con la sua fondazione, e questo che da anni ormai, all'interno della sua struttura, e ringrazio anche i suoi collaboratori che sono nostri partner, anche sotto il punto di vista organizzativo, premia il miglior formaggio del mondo. Ho conosciuto Davide. E gli sono diventato amico e non è difficile diventare amico di una persona così fantastica. Cosa dire di lui? Mi ha fatto capire che la vita è un percorso di conoscenze, è un percorso di crescita proprio per le persone che incontri. Oggi ho avuto modo di crescere sicuramente, ma io ringrazio Davide perché ho conosciuto la sua storia, e lo ringrazio per avermi dato la sua amicizia, la sua disponibilità. Perché la sua storia fa capire quanto cuore può avere una persona simile. Grazie per quello che fai, Davide, grazie a tutti quanti per quello che anche stamattina mi avete trasmesso e per avere la mia compagnia. E qui una sede con i braccioli, sempre e posizioniamo il microfono per far sentire anche agli ascoltatori di radio
Di Slash Radio Web.
Slash Radio Web come questa avventura è cominciata.
Beh, è un'avventura. Intanto, buongiorno a tutti, sono un po' emozionata, non lo nascondo. È un'avventura iniziata, se vogliamo, un po' per caso, nel senso che durante un congresso dell'associazione parlammo della possibilità di unire sempre più le persone, di portare informazioni, informazione, ma anche di aprirci all'esterno, perché poi le radio web è fatale, proprio perché girano sul web, raggiungono tantissime persone, un po' come i canali YouTube, li si apre e poi all'improvviso ci si accorge che l'intervista che avevamo realizzato con Oleg Mandić, l'ultimo bambino uscito da Auschwitz, aveva raggiunto in pochissimo tempo 20.000 visualizzazioni, non è per le visualizzazioni, ma per un prodotto che avevamo realizzato e in cui credevamo molto, no? È nata per caso, Slash Radio Web, piano piano è cresciuta sempre di più e ora una redazione, due giornalisti professionisti, a me che svolgo questa attività a titolo di volontariato, a tre fonici straordinari, e noi abbiamo la redazione più grande del web, che sono i nostri ascoltatori, alcuni dei quali curano anche tante nostre rubriche.
Quindi il premio va a lei che ha avuto questa idea
Ma
brillante, va a
a
ascoltarla.
tutti loro, assolutamente sì.
Grazie, grazie Luisa.
Grazie.
Se qualcuno poi vuole ritirare il gioco, è di Luisa. Grazie, grazie. E noi procediamo adesso. Avremmo dovuto fare o premiare di persone, però non è potuta essere presente perché è mancato il suo direttore in questo momento è al funerale, però ci ha mandato un messaggio con cui ringrazia per il conferimento del premio e ve lo leggo. Carissimi, proprio in questo momento a Milano stiamo salutando Riccardo Bonaccina, l'uomo che 30 anni fa ha immaginato, fondato e a lungo diretto Vita. È un'avventura che vivo da più di 20 anni, da quando alla fine del 2003, al termine di un evento, avvicinai Riccardo e gli chiesi come fare per provare a scrivere per Vita, che è la voce di tutto il mondo della disabilità. E da allora scrivo ogni giorno di disabilità, famiglia, scuola, educazione. Salutare Riccardo con il cuore colmo di gratitudine e stima è la ragione per cui, pur con dispiacere, non sono lì con voi questa mattina, sono certa possiate capire. Ricevere il premio Angelo Ferro è un onore e un'emozione, a cominciare dal ricordo del professor Ferro. Lo incontrai solo una volta, lui era già indebolito dalla malattia, e in quell'intervista mi disse questa frase: se mette vicine due potenze, quelle si sommano e otteniamo un potere più grande. Se invece lei mette assieme due fragilità, quelle non fanno una fragilità più grande, generano un'altra cosa, fanno un tessuto. Il premio che oggi ricevo come giornalista, in particolare come giornalista che racconta la fragilità e la disabilità, ha molto a che fare con questa verità. È facile raccontare la fragilità facendo leva sull'emozione, oppure facendo ritratti ispirazionali. Là fuori è pieno di storie bellissime, basta avere un po' di curiosità, un po' di capacità di ascolto, un po' di penna. C'è anche la tentazione di credere che raccontare bene la fragilità sia solo questione di usare le parole giuste, seguendo tutti i decaloghi delle cose da dire e da non dire. Penso che il nostro compito vada oltre questo. È fare una narrazione capace di allargare l'immaginario, perché, come dice Riccardo Zezza, le storie che ci raccontiamo influenzano ciò che siamo in grado di sognare. Allargare l'immaginario della società rispetto alle persone con disabilità, delle persone con disabilità e dei loro genitori rispetto a se stesse, degli operatori e dei servizi, incoraggiandoli a fare spazio ai sogni e non solo ai bisogni. Ringrazio Davide Cervellin, presidente della Fondazione Lucia Guderzo, Rossano Bartoli, presidente della Lega del Filo d'Oro, e Roberto Costantini, suo direttore generale, per la stima che con questo riconoscimento hanno voluto mostrarmi e per la costante lezione che mi e ci danno sull'importanza e il coraggio di andare sempre oltre. Un caro saluto a tutti e buon proseguimento di giornata. Così Sara De Cardi, giornalista del Magazine Vita. Allora io darei adesso la parola a Roberto Costantini, direttore generale della Lega del Filo d'Oro, che Sara De Carli ha citato nel suo saluto per tratteggiare un ritratto. Gli chiedo di venire qui. Sistemiamo tutto. Lei.
Grazie, buongiorno a tutti. Io sono onorato di poter spendere due parole in questo contesto e ringrazio Davide Cervellin. Vi porto i saluti del presidente della Lega del Filo d'Oro, Rossano Bartoli, che tiene moltissimo questo premio, ma oggi è in un'udienza privata dal Santo Padre, e quindi per questo non è riuscito ad essere presente. Ringrazio la professoressa Arfè e il professor Bartolissi per i vostri interventi, che avete toccato delle cose che da uomo di gestione del fare in una istituzione così prestigiosa come la Lega del Filo d'Oro e come altre in cui ho avuto il privilegio di poter lavorare, è il concetto di visione. Il professor Angelo Ferro è un visionario. Io vedo e ho incontrato e ho studiato da persona piatta, che ammira le persone che riescono a fare questo. La visione, l'essere visionario è avere, immaginare oltre il possibile, è avere un'immaginazione, un'idea, immaginare qualcosa, ma soprattutto spendere tutte le energie e la forza per poterla realizzare, per cambiare la realtà, per poter agire e cambiare la realtà. Il professor Angelo Ferro, alcune persone qui presenti, il presidente della Lega del Filo d'Oro e altri, sono persone che hanno questa caratteristica. E questa è una caratteristica a volte silenziosa, che va un po' contro quello che è il frastuono che noi percepiamo quotidianamente, e che però è il tessuto connettivo della società, è il tessuto connettivo dell'organismo, in cui noi viviamo. E per arrivare a Sara De Carli, tutto questo necessita anche di persone che abbiano il desiderio di comunicare, di trasmettere questa realtà. Sara è una persona, una giornalista che si occupa da più di 20 anni del mondo della fragilità o dell'inclusione, dove tutti dobbiamo essere inclusi. Sono assolutamente d'accordo su questo, cercando di fare questo, di portare dei messaggi, di portare le parole. Le parole cambiano, rappresentano il modo in cui noi vediamo la realtà, e portare concetti, parole, testimonianze al numero di persone molto ampio come Convita è un percorso culturale importantissimo, perché cambiare le parole con cui noi pensiamo e rappresentiamo la realtà cambia la realtà e può cambiare la società e può essere quindi un movimento culturale importante. Oggi Sara non è qui perché è mancato un altro visionario. Riccardo Bonacina è la persona che ha fondato Vita. Vita è un magazine molto importante che si occupa di fragilità da tanti anni, è un punto di riferimento, non c'era e lui l'ha creato. Ha creato questa realtà che oggi è un faro culturale per poter portare determinate tematiche nella società. Quindi il premio a Sara, per quanto riguarda il mio contributo, è proprio per ringraziarla per lo sforzo e l'impegno di una vita in questa direzione. Quindi la ringrazio e ringrazio tutti voi. Grazie.
Ecco. Dunque, grazie a Roberto Costantini, direttore della Fondazione Lega del Filo d'Oro. Noi la motivazione naturalmente del premio a Sara De Carli la leggiamo, avrebbe dovuto consegnarglielo la nostra collega della direzione della sede regionale della RAI per il Veneto, Alessia Zambon, che è qui. Lo facciamo per ora virtualmente. E la motivazione del premio Angelo Ferro 2024 a Sara De Carli, protagonista del giornalismo, nel giornalismo, è questa: trasformare le parole in emozioni, raccontare con sensibilità le cose vere della vita, far emergere con il cuore il senso dell'esistenza e il valore dell'umano. Per la sua bravura nell'affrontare con competenza e con una scrittura accurata temi delicati dell'attualità, mostrando sempre sensibilità nei riguardi dei soggetti coinvolti, nella restituzione di storie e testimonianze vere. È una delle firme di riferimento di Vita, giornale e sito per i quali si occupa di politiche di welfare, disabilità, infanzia, adozioni internazionali, scuola, e lo fa senza titoli urlati e mezze verità. Ha scritto diversi libri, riuscendo a far emergere il valore della persona prima di ogni altra cosa. Dunque, ancora congratulazioni a Sara. Riccardo. E adesso il terzo premiato, il professor Massimo Morelli, che insegna relazioni internazionali e teoria dei giochi all'Università Luigi Bocconi di Milano. Lo presenta ancora Davide Cervellini.
Parlare di Massimo Morelli è una bella sfida. È una bella sfida perché lui rappresenta con la sua esistenza, per certi versi, la sconfitta dell'idea che un disabile, un cieco, possa essere solo soggetto marginale nella società, possa essere, come si diceva una volta, l'handicappato, perché Massimo Morelli è diventato cieco a 12 anni, ha trovato il modo di proseguire gli studi e di proseguirli in maniera brillante, facendosi aiutare, raccontava lui, dai ragazzi magari meno capaci di capire la matematica, e lui che aveva trovato un modo di spiegarla forse più facile del professore, si faceva aiutare creando uno scambio tra chi, capendo poco la matematica, leggeva a lui, e lui, invece che capiva la matematica, gliela spiegava a chi gli leggeva. Le scuole a Livorno, poi è andato alla Bocconi, si è laureato alla Bocconi e è andato a fare un dottorato di ricerca ad Harvard negli Stati Uniti. Anche qui, Massimo, sei più unico che raro, voglio dire. Andando ad Harvard e finendo il dottorato di ricerca, si è fermato negli USA come insegnante in diverse università. Nel frattempo ha conosciuto quella che è diventata la sua compagna, sua moglie, che insegnava anche lei in università americane. Sono stati ben 20 anni fino al 2014. L'ultima università dove lui ha lavorato, mi pare che fosse la Columbia University di New York, e poi è tornato nel 2014 alla Bocconi, dove oggi è professore ordinario alla facoltà di Scienze Politiche. Dopo 10 anni, non stanco di pubblicare ricerche, di studi e di insegnare, ha deciso di prendersi un anno sabbatico e di andare a fare ancora della ricerca in un'università inglese. Pochi giorni fa ha ricevuto un premio come ricercatore appunto all'Università Bocconi, quindi è un periodo in cui Massimo Morelli, il professor Massimo Morelli, riceve premi e noi siamo molto contenti. Per noi, ecco, questo è un premio particolarmente significativo anche perché ci ricorda che il professor Angelo Ferro era docente di economia internazionale all'Università di Verona. Quindi era un uomo che insegnava e la sua materia principale, i suoi studi erano per l'appunto in campo economico. E noi del consiglio della fondazione a un certo punto ci siamo chiesti: ma come mai non abbiamo premiato prima Massimo Morelli? E forse non l'abbiamo premiato prima perché dovevamo far maturare questa iniziativa e premiarlo in un momento in cui questa iniziativa, cioè il premio Angelo Ferro giunto alla quinta edizione, assume un significato di particolare rilievo. Quindi Massimo Morelli è un grande esempio, come Luisa Bartolucci, del poter stare alla pari nella società nonostante un deficit complesso, qualcuno dice grave, non lo so, come la cecità. Quindi premiamo Massimo Morelli, professor Massimo Morelli.
Tra un attimo la premiazione la farà il sindaco di Piombinodese Cesare Mason. Leggo la motivazione del premio. Il premio Angelo Ferro 2024 conferito a Massimo Morelli, protagonista nel lavoro, nella ricerca, nell'insegnamento. Trovare nei numeri la forza per analizzare la realtà, formando i giovani alla comprensione dei fenomeni economici. Per l'impegno negli studi, che gli ha permesso, nonostante la cecità, di conseguire brillanti risultati, fino al dottorato di ricerca ad Harvard. È un professore curioso e appassionato, capace di coinvolgere i giovani, trasformando il suo limite in un'occasione per semplificare una materia complessa. Con il suo operato testimonia che i limiti cadono quando c'è volontà e competenza. Autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche, oggi è un accademico di fama internazionale. Premio al professor Massimo Morelli, sindaco di Piombinodese Cesare Mason. Prego. Venga. Deve. Ecco. Arriva l'angelo. Ecco, l'angelo argento di Luciano Brollo, e quindi ancora un applauso al professor Morelli. Adesso lo chiamo qui al tavolo per una brevissima intervista. Prego, se ci aiuta intanto. Prego, io intanto lo metto sul tavolo. Ecco, qua c'è un gradino davanti a lei, c'è una pedana, e c'è subito qui c'è la sedia con i braccioli. Qui. Ecco, allora, professore, dicevamo prima che lei insegna relazioni internazionali e teoria dei giochi, che non sono i giochi da tavolo, ma ci spiega che cosa sono e con questi strumenti, per esempio, di fronte alla situazione che ci angoscia tutti, quella del Vicino Oriente come quella dell'Ucraina, che prospettive si possono offrire, aprire applicando questi criteri di analisi?
Grazie mille. Prima di tutto sono molto emozionato ovviamente per tante cose che avete detto e delle quali magari farò tesoro anche in altro modo. Ma su questa domanda in particolare sarò brevissimo. Lei ha citato relazioni internazionali e teoria dei giochi. Basta un esempio allora. Quando si parla per esempio dell'effetto di un'elezione, per esempio, l'effetto dell'elezione del presidente Trump, in genere ci si limita a pensare che cosa ha detto Trump e quali sono le relazioni che Trump ha con gli altri presidenti o capi di Stato delle altre nazioni. Ma spesso non si studiano appunto i giochi che possono conseguire alla all'elezione di Trump. Cioè gli effetti sul mondo dell'elezione di Trump non verranno solo dalle azioni di Trump, ma anche da quali saranno le reazioni strategiche degli altri attori. Ecco perché nello studio, per esempio, delle relazioni internazionali, che era la prima cosa che ha detto, è necessario anche lo studio di teoria dei giochi, perché se non si studia anche la reazione attesa degli altri, non si può capire come cambierà il sistema.
Certo. Quali difficoltà vorrebbe che non trovassero più altri studenti rispetto a quelle che ha trovato lei nel suo percorso?
Allora, le difficoltà e le fragilità mie sono state specifiche, credo in parte all'aver perso la vista, e quindi posso parlare di meno di quanto siano e siano state le difficoltà di chi invece era non vedente dalla nascita. L'essere stato vedente per 12 anni è stato un aiuto nella relazione con le cose, e la relazione con le cose è importante per sentire la propria posizione, la propria realtà. E quindi prima di tutto sono umilmente a dire che probabilmente la mia fragilità è stata molto minore e ha richiesto, scusate, una diciamo, attività e forza minore forse di quello che probabilmente serve a chi non ha avuto il dono della vista per almeno un po' di anni. Però rispetto alle grandi cose che sono state dette prima, volevo dire che in un certo senso non è la fragilità solo nella necessità di superare ostacoli, ma è anche quella di gestire la dipendenza, perché la dipendenza diciamo, varia nel tempo con la tecnologia, ma in ogni dato momento c'è una forte dipendenza dagli altri che un individuo con disabilità ha. E quello che ha citato Davide, cioè l'organizzazione che io chiamavo la banca del tempo, che io ho fatto per gestire lo studio con i 300 studenti del pensionato Bocconi, era una gestione, diciamo, pragmatica, del dire: per laurearsi ci vogliono circa 9.000 ore di studio, ci sono 300 studenti. Devo trovare il modo di far fare 30 ore di lavoro per me a ciascuno degli studenti, devo dare qualcosa a loro in cambio per arrivare alle 9.000 ore e laurearmi. Cioè, questa è una cosa pragmatica. Però la realtà è che non c'è solo lo scambio con la matematica. La professoressa di psicologia ed educazione dell'Università di Padova parlava della necessità di andare all'opposto. Del dire: oh, ognuno ha i suoi problemi, tu c'hai i tuoi, io ho i miei, tienteli. No, all'opposto, apri il tuo disagio. Moltissime persone lavoravano con me perché poi si sentivano forse più con me che con altri di poter parlare anche dei loro problemi di relazione con altri, e non so quante coppie ho formato nel periodo di università. Però la dipendenza va gestita, e quindi quando mi chiedevano in un altro contesto chi ringraziare, io ero in difficoltà, perché io nella vita ho dovuto ringraziare centinaia di persone, perché magari in parte le organizzavo io. La dipendenza è tanta, infatti. Il mio più grande grazie va a mia moglie, che mi deve sopportare in maniera concentrata. Altro che 30 ore per 300, 30 ore per 300 è il minimo di quello che fa lei. E quindi la dipendenza c'è. E proprio perché la dipendenza c'è e uno deve cercare di gestirla, Ecco l'importanza di Davide Cervellin, della Tiflo System e di chi lavora per portare da tramite la tecnologia ad essere utile per ridurre il totale di dipendenza e quindi creare degli spazi anche di creatività. La creatività si può liberare di più quando il peso della dipendenza si riduce, quando la potenza dei mezzi tecnologici ci permette anche di arrivare ad altri, di arrivare più in là, di gestire il tempo in maniera più efficiente. E quindi voglio concludere con due piccolissimi esempi che di nuovo ho pensato mentre ascoltavo gli altri oggi. Il primo è un esempio che inerisce alla necessità che siamo noi che stiamo dal lato della ricezione dell'aiuto di altri, a pensare a modi di facilitarla. Ero in Lussemburgo ieri per una conferenza e una persona, che non mi ricordo chi era, mi ha detto una cosa interessantissima, che un albergatore dell'Università del Lussemburgo ha deciso di creare un albergo dove le stanze pari vanno ai clienti e le stanze dispari sono casa di riposo. E quindi questo mi ha collegato quasi con un brivido all'iniziativa di Angelo Ferro, Anziani Bambini, questa commistione, no? Il pensiero che il cliente magari paga qualcosa in meno, non lo so, non mi sono chiesto questa cosa, ma sa che incontrerà le persone che sono lì come casa di riposo a colazione e creando dei momenti di comunità, di apertura. E questa è stata un'idea che viene dalla società civile, non era una persona che si occupa di disabilità o di anziani, ma era una persona che aveva questa apertura e riduzione delle distanze, che ho trovato una cosa molto, molto bella. E l'altra cosa che voglio dire è che bisogna leggere anche i tempi, per cui se adesso io sono turbato dal fatto che non riesco a prenotare una risonanza magnetica perché il San Raffaele ha un meccanismo per cui devi rispondere a una macchina virtuale che ti dice di premere il tasto 1, 2, 3, io sull'iPhone non ci riesco e mi arrabbio. Io dico, ma scusate, io conosco persone che programmano l'intelligenza artificiale e io gli farò programmare il robot che risponde a questa necessità. Dove io chiedo al mio robot, senti, gestiscitela tu il San Raffaele. E lui lo gestisce, stanno un robot contro un altro. Io non voglio essere vittima del robot. E questo
Grazie. Vorremmo lasciare qualcosa di questo tema. Vorremmo lasciare anche la parola, una parola in considerazione al sindaco di mio Pignolese, che gli amministratori sono quelli che una parte fanno camminare anche il posto degli organi, prego, anche un posto degli organi, delle buone leggi, no? Sono quelli tra gli amministratori più vicini ai cittadini, una grande responsabilità. Sì.
Sì, esatto. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie dell'invito, grazie per poter essere qui oggi. Grazie a Davide, carissimo mio amico Davide. Sì, essere il sindaco di una piccola cittadina di 10.000 abitanti, rispetto agli interventi che mi sono preceduti della professoressa Arsie, se non sbaglio, Alfescu, mi scusi, e il professor Bertolissi. Ecco, quando parlavate, mi si chiudeva la bocca dello stomaco, mi si attorcevano le budella perché sono quegli argomenti dal punto di vista emotivo che mi toccano tutti i giorni, che avete toccato voi. E noi siamo proprio la prima linea, noi siamo quelli che tutti i giorni riceviamo i carabinieri, gli assistenti sociali, abbiamo a che fare con un sacco di problemi. Abbiamo queste nuove generazioni, abbiamo nuovi popoli che entrano in Italia e quindi dobbiamo a tutti i costi inserire e includere queste persone, queste società, comprese le disabilità che li accompagnano. Per cui tutti i giorni noi ci dobbiamo impegnare e trovare e dobbiamo arrivarci anche di corsa e in fretta perché dobbiamo prenderle quando sono ancora giovani, perché non possono diventare, non devono diventare un problema ancora più grande negli anni. Io siamo fortunati, siamo in Veneto e come il Friuli, siamo di quelle regioni con un tessuto di associativo, di volontariato. Che in termini percentuali per abitanti siamo leader in Italia. Per cui, come amministratori, riusciamo anche a dire di poter essere fortunati perché possiamo contare sull'aiuto di queste, il mio piccolo paesetto ha 47 associazioni, circa un terzo sono sportive, però anche tra quelle sportive c'è il basket in carrozzina, il Padova, che milita in Serie A e a marzo avrà gli europei proprio nel nostro paese di basket in carrozzina. Abbiamo la Spea di Padova, i giovani Down con medaglie d'oro e campioni mondiali di atletica che vengono ad allenarsi a Piombino Dese. Insomma, e tutte le altre associazioni che collaborano comunque e sono sempre presenti per darci una mano. Non ultima, e qui veniamo alla Fondazione Lucia Guderzo di Davide, ho coinvolto all'inizio degli amici camionisti che fanno delle iniziative. Praticamente nel giro di qualche anno Davide e la Fondazione Cervellin è diventato il loro obiettivo. Pensate, loro che sanno cosa vuol dire la vista, ecco, per cui tutte le iniziative che fanno ogni anno versano tutti gli incassi, tutto quello che raccolgono alla fondazione, proprio per poter permettere a questi ragazzi di poter frequentare questi campi estivi invernali dove questi ragazzi riescono a fare tutte le esperienze che magari forse a casa non riescono a casa. Detto questo, non mi resta molto da dire. Ringrazio ancora veramente Davide per quello che fa. Ringrazio la Lega del Filo d'Oro. Sono stato anche a visitare il centro di Osimo l'anno scorso, per cui, ripeto, sono particolarmente sensibile a questi argomenti. E grazie anche ai premiati, soprattutto per quello che fanno. Noi da parte nostra cerchiamo di mettercela tutta, nonostante Roma sia sempre così purtroppo lontana. Vi ringrazio a tutti e buona giornata.
Grazie al sindaco di Piombino Dese Cesare Mason per questa testimonianza, proprio la prima linea. Lasciamo le conclusioni al nostro Davide Cervellini.
Beh, io volevo innanzitutto ringraziare Alessia Zambon che come assistente della direzione ci ha seguito in questi 3 anni di presenza qui in Rai, organizzando in maniera impeccabile gli aspetti logistici per la realizzazione dell'evento. E volevo dirvi che ancora una volta mi sento particolarmente contento e ottimista perché se riusciamo a premiare delle persone vuol dire che c'è qualcuno, come diceva il professor Bertolissi, che quella fiaccola, quella candela, quella luce che animava Angelo Ferro, c'è qualcuno che ancora la porta avanti, la testimonia. E in particolare quest'anno la caratura dei premiati è veramente molto 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 alta. E quindi, nonostante le difficoltà, nonostante le sordità, quelle ad esempio della politica, riflettevo su quella frase quando citava Angelo Ferro come il bue, come eremite, ma era molto tenace. E nello stesso tempo era poco accattivante Angelo per una certa politica, affaristica, poco morale, poco attenta al significato, come diceva il professor Bertolesi, di dignità. E su questo siamo andati scivolando sempre più in basso. Cioè, io devo dire che la bellezza di questo premio è che noi riusciamo a coinvolgere quell'aspetto della Costituzione che è l'aspetto fondamentale, cioè i lavoratori. Pensate, i nostri sponsor non sono i politicanti, i nostri sponsor sono coloro che lavorano, cioè quelli che allevano il bestiame, quelli che fanno il formaggio, quelli che guidano il camion, i lavoratori. E quindi io credo che anche constatando amaramente, perché ci piacerebbe che oltre a questi lavoratori ci fossero altri, ma constatando amaramente che abbiamo comunque per il momento solo questi, poi ci sentiamo felici perché questi che abbiamo vicini sono le vere persone che hanno la dignità dell'esistere, come ci insegnava appunto Angelo Ferro. E quelli che premiamo ancora una volta sono esempi incredibili di dignità dell'esistere per tutti, non solo per i disabili, per tutti. Una giornalista che sa scrivere e scrive correttamente di argomenti anche difficili, non per denaro, dovrebbe insegnare molto a tanti giornalisti che scrivono solo per denaro. Chi ha la capacità di organizzare l'informazione a prescindere da obiettivi di protagonismo, io credo che abbia molto da insegnare a chi vive solo pensando al protagonismo. E chi riesce a raggiungere livelli importanti nell'insegnamento e ha la passione di insegnare, ecco, io credo che possa dire molto a chi vive invece l'insegnamento semplicemente come un'occasione per avere un posto sicuro che garantisce un quid a fine mese. Ecco, questi sono degli esempi grandi per tutti e sono degli esempi grandissimi per quelle famiglie che hanno un bambino disabile e non devono sentirsi sole, non devono sentirsi sconfitte, perché anche se uno ha una disabilità può avere un bellissimo futuro, può sognare di avere un futuro pieno di risorse, pieno di vita, di relazioni, di soddisfazioni. E per quelli che sono disabili, le persone disabili, dei bei esempi per sapere che nonostante tutto, noi siamo, prima che disabili, siamo uomini e come uomini, se abbiamo dei talenti da spendere, possiamo raggiungere dei traguardi significativi. Io ringrazio veramente tutti per il sostegno che ci date e ancora una volta la RAI che ci ha ospitato e Slash Radio che ha voluto dedicare una diretta per far ascoltare a tanti amici non vedenti questo bellissimo evento di costruzione di civiltà e di cultura positiva. Grazie.
Ci avviamo davvero alla chiusura di questa mattinata. un giornalista polacco, un inviato, Kapuscinski, scrive a un certo momento che la realtà è così complessa che non si può raccontare che per frammenti. E questo di oggi a me sembra un bel frammento di realtà. C'è una quota di male, di sofferenza, di ingiustizia, di fatica nella condizione umana, nell'universo in sé, nella vita di per sé, che è irriducibile. Però anche il bene lo è irriducibile. E questo è un grande mistero, un gran mistero. E con questo noi salutiamo la redazione e il pubblico di Radio Slash International che ci ha ascoltato fin qui, che ci ha seguito fin qui. E facciamo ancora, rinnoviamo i complimenti ai premiati, a Luisa Bartolucci, a Sara De Carli, che è qui spiritualmente con noi, a Massimo Morelli. Un ringraziamento va alle fondazioni, Lucia Guderzo e Lega del Filo d'Oro, all'associazione Paolo Rizzi, allo sponsor Terenzio Borga per AproLav, al sindaco Cesare Mason che è intervenuto, alla professoressa Barbara Arfè, al professor Mario Bertolissi, se abbiamo dimenticato qualcuno non vogliatecene, e quindi appuntamento alla prossima solennità di Santa Lucia, la sesta edizione del premio Angelo Ferro. Buona giornata.